Il radiogiornale.
Chiusa l'ambasciata svizzera a Teheran, la decisione è stata annunciata dal consigliere federale Ignazio Cassis, la sicurezza del personale e dei locali non poteva più essere garantita. Armamenti in Svizzera, il 60% degli acquisti, lo prevede la strategia del Consiglio federale presentata dal consigliere federale Martin Pfister. L'Unione Europea frena l'obsolescenza programmata, d'ora in poi le batterie di tablet e telefonini commercializzati in Europa dovranno durare di più. Sport hockey, sarà Chris Tierney il quarto straniero dell'Ambripiotta. Nella prossima stagione il trentenne canadese arriva dalla Dinamo Minsk. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. Il nuovo fronte di guerra in Medio Oriente in apertura. Continuano i bombardamenti incrociati tra Israele e Iran, con le forze armate di Tel Aviv che hanno annunciato nelle scorse ore la fine di una nuova ondata di attacchi contro obiettivi militari nell'Iran occidentale e con i missili balistici di Teheran che si sono abbattuti oggi su Tel Aviv, Be'er Sheba e Haifa, importante porto e centro industriale israeliano, provocando una quarantina di feriti. In Iran, secondo un ONG che difende i diritti umani nel paese, le incursioni dell'aviazione israeliana hanno provocato almeno 657 morti, 263 civili, 164 militari e 230 persone di cui non si conosce l'identità, più di 2.000 i feriti. La stessa ONG ha recensito l'arresto di 206 persone accusate di aver pubblicato messaggi sul conflitto. Intanto la diplomazia ha cercato di porre un freno alla guerra a Ginevra, dove il ministro degli esteri iraniano ha incontrato i capi delle diplomazie di Francia, Gran Bretagna, Germania e Unione Europea. L'Iran si è detto pronto a prendere in considerazione la diplomazia una volta che l'aggressione sarà cessata, mentre i ministri degli esteri europei hanno voluto portare una proposta che andasse oltre il nucleare e che toccasse anche lo stop al sostegno militare dell'Iran alla Russia e ai gruppi terroristici come Hamas. È improbabile che gli europei possano essere d'aiuto nel porre fine alla guerra tra Iran e Israele, questo ha dichiarato il presidente americano Trump, aggiungendo che è difficile chiedere a Israele di fermare gli attacchi contro la Repubblica Islamica. Il capo di Stato Maggiore dell'esercito israeliano ha dal canto suo invitato i suoi concittadini a prepararsi a una campagna prolungata contro la Repubblica Islamica, prevedendo giorni difficili per la popolazione. E la situazione in Iran è diventata tanto instabile che la Svizzera ha deciso di chiudere temporaneamente la sua ambasciata a Teheran e di espatriare il personale. Resta tuttavia valido e forse più che mai necessario il ruolo della Confederazione come messaggero tra Iran e Stati Uniti. Il servizio di Anna Riva.
Pericolosa, troppo pericolosa, è oggi Teheran al centro dell'escalation con Israele in corso ormai da una settimana. La Svizzera non vuole rischiare e chiude in via provvisoria, sulla scia di molti altri paesi, la sua ambasciata nella capitale iraniana. Così ai 5 membri del personale che avevano lasciato l'Iran 3 giorni fa si sono aggiunti gli altri 7 collaboratori, tra i quali la stessa ambasciatrice Nadine Olivieri Lozano. Sono giunti via terra in Azerbaigian, destinazione Svizzera, per tornare in Iran solo ad allerta rientrata. Il responsabile del Dipartimento federale Affari Esteri, Ignazio Cassis, garantisce però che questa non è la fine del mandato di potenza protettrice della Confederazione.
La Suisse continuerà,
anche senza essere fisicamente presente a Teheran, la Svizzera continuerà a svolgere la sua funzione di intermediaria per la trasmissione di messaggi tra l'Iran e gli Stati Uniti. Il mandato rimane valido anche al di fuori dell'Iran e i due paesi ci hanno comunicato di accettare la decisione. In sostanza, ora i contatti saranno telefonici e su mandato degli Stati Uniti continuiamo a informare i cittadini americani che vivono in Iran. Un ruolo nell'analisi dei rischi che ha portato a questa decisione l'ha avuto non solo la possibilità di un'escalation a livello regionale, ma anche lo scenario di un eventuale ingresso di Washington nel conflitto.
A maggior ragione se il presidente dice delle cose poco chiare che l'amministrazione federale non può chiarire. Quindi in dubbio pro personale e lo si porta al sicuro.
E l'accenno qui è all'appello collettivo di Donald Trump a lasciare Teheran, al quale hanno fatto eco poche ore fa il primo ministro e il ministro della difesa israeliani. Sarà invece infine più difficile, ha concluso Cassis, occuparsi dei cittadini svizzeri rimasti nella regione. I mezzi per aiutarli sono contenuti, si farà il possibile per dare loro una mano.
Dall'interno, il Consiglio federale ha deciso la futura politica d'armamento. Dopo le grandi spese negli Stati Uniti con gli F-35 e il sistema di difesa terra-aria Patriot, l'esercito cercherà di acquistare per il 60% in Svizzera e per il 30% in Europa. Questo per garantire l'interoperabilità delle forze armate in caso di attacco. La strategia è stata presentata dal consigliere federale Martin Pfister, che, interpellato sulla petizione contro gli F-35 depositata nei giorni scorsi, ha detto di averne preso atto e ha ricordato l'esistenza di un contratto da rispettare, ma nuove indiscrezioni parlano di un'improvvisa impennata dei costi. Sentiamo da Berna Giampaolo Driussi.
È una svolta? Il capo dell'ufficio armamenti Urs Lohrer la chiama la prossima fase.
Die nächste Phase, die vor uns steht, sind insbesondere auch die Bodentruppen auszurüsten.
Una fase che dopo la difesa dei cieli vedrà rinnovare le truppe di terra, ambito in cui si è convinti che si potrà comprare di più in Svizzera e in Europa.
Dort sind wir überzeugt, dass wir in Europa, insbesondere und in der Schweiz, noch mehr beschaffen können.
Per il responsabile del Dipartimento della Difesa, Martin Pfister, che ha ereditato il dossier da Viola Amherd in fase già ultra avanzata, si tratta anzi di obiettivi strategici. Per quanto possibile, il 60% dei futuri acquisti di armamenti dovrà essere effettuato in Svizzera con l'obiettivo di mantenere e sviluppare la base tecnologica e industriale del paese. Per il 30% si cercherà di fare la spesa in paesi confinanti o comunque europei, nell'ottica di un'eventuale cooperazione in caso di attacco armato. È l'ormai famosa interoperabilità dei sistemi. Questi ordini di grandezza non significano però l'esclusione di acquisti fuori dall'Europa, ha spiegato Pfister, chiarendo così il 10% mancante. Saranno sempre possibili, se hanno senso, per esempio per contribuire alla diversificazione dei fornitori e quindi ridurre i rischi di penuria nell'approvvigionamento. Insomma, dopo le grandi spese per aerei e missili, la porta agli Stati Uniti non viene chiusa. E a proposito di Stati Uniti, alla domanda RSI su eventuali riflessioni scaturite dalla petizione anti-F-35 consegnata nei giorni scorsi, con oltre 42.000 firme, Martin Pfister risponde: ne prendiamo atto. Ma abbiamo un contratto da rispettare e non c'è dunque alcun margine di manovra. Di sicuro la porta delle polemiche non è invece ancora chiusa. Un nuovo capitolo sta infatti per aprirsi. Secondo notizie SRF dell'ultima ora, pubblicate dopo la conferenza stampa, la spesa per i nuovi caccia potrebbe lievitare fino a 1,5 miliardi in più a causa di costi di produzione maggiorati. Al riguardo ci sarebbero addirittura state anche riunioni segrete del Consiglio federale. Il Dipartimento della Difesa afferma che dovessero esserci novità, sarà Pfister stesso a comunicarle. Si tratterebbe in ogni caso dell'ennesimo pasticcio Amherd, il cui spettro, in quanto a problemi, sembra non voler svanire.
Nei Grigioni è scattata nuovamente la fase rossa nel villaggio di Brienz. L'accesso al paese torna a essere vietato. Secondo i geologi, una grossa frana rischia di cadere nelle prossime settimane a causa del pendio instabile che sovrasta l'abitato e che ha subito un crescente deterioramento con le precipitazioni delle ultime 6 settimane. Via libera invece per l'intervento dell'esercito a Blatte, nel comune vallesano travolto da una frana il 28 maggio scorso. Lo ha comunicato il Dipartimento della Difesa, della Protezione della Popolazione dello sport, precisando che l'impiego è autorizzato fino a giovedì 26 giugno. Una ventina di militi della formazione di intervento di aiuto in caso di catastrofe, con l'appoggio delle forze aeree, è impegnata nella rimozione dei detriti galleggianti sul lago formatosi con l'ostruzione del fiume Lonza. L'esercito non è potuto intervenire prima per l'elevato rischio di caduta massi. Ancora dall'estero, telefonino e tablet più longevi nell'Unione Europea. È scattato l'obbligo di vendere apparecchi elettronici con una speranza di vita più lunga di quella dei dispositivi finora commercializzati. È uno degli effetti del regolamento sull'ecodesign, approvato l'anno scorso nell'ambito del Patto Verde. I particolari con il corrispondente da Bruxelles, Andrea Ostinelli.
A prima vista i consumatori europei probabilmente non se ne accorgeranno, vuoi perché l'unico indizio è un marchio di qualità fra tanti, vuoi perché produttori e distributori si sono preparati per tempo, ma sulla durata i benefici delle nuove regole sull'ecodesign si faranno sentire, poiché da oggi nell'Unione Europea vige un obbligo legale di vendere smartphone e tablet con un'aspettativa di vita più lunga di quelli di cui la maggioranza dei consumatori dispone. Merito di alcuni provvedimenti approvati ed entrati in vigore l'anno scorso nell'ambito del Patto Verde, che mirano a migliorare l'efficienza energetica, la riparabilità e a ridurre l'impatto ambientale di centinaia di milioni di dispositivi. Tutti i telefonini e i tablet venduti nell'UE dovranno essere dotati di batterie in grado di mantenere almeno l'80% della loro capacità originale dopo 800 cicli di carica, riducendo la necessità di sostituirle. Gli apparecchi dovranno inoltre essere abbastanza robusti per sopravvivere ad almeno 45 cadute accidentali. Non solo, i produttori sono tenuti a rendere disponibili gli aggiornamenti dei software per almeno 5 anni e le componenti essenziali dei dispositivi per almeno 7 anni dalla fine della loro commercializzazione. Diventa più libero anche il mercato delle riparazioni, non sarà infatti più possibile installare negli apparecchi software che impediscano l'intervento di tecnici indipendenti. La prossima fase nella normativa europea in questo settore riguarda la facilità di sostituzione delle batterie, dal 2027 dovranno essere estraibili.
Spazio alla cronaca sportiva ora con David Conti.
Ben ritrovati, l'Ambrì Piotta ha annunciato il suo quarto straniero, si tratta del trentenne centro canadese Chris Tierney, 10 anni in NHL la passata stagione alla Dinamo Minsk, ha firmato per un anno più opzione. Nel ciclismo il belga Meus ha vinto allo sprint la sesta tappa del Tour de Suisse, il francese Vauclin ha difeso la propria maglia gialla. La Swiss Football League, siamo al calcio, ha pubblicato i calendari della prossima stagione. Lugano debutterà in casa domenica 27 luglio contro il Thun. In Challenge League invece il Bellinzona scenderà in campo sabato 26 ad Arau. Alla Mondiale per Club, Benfica Auckland 6-0, partita interrotta alla pausa per quasi un'ora e mezza a causa di un violento temporale che si è abbattuto su Orlando. Flamengo Chelsea 3-1 in rimonta. Nell'Atletica la Diamond League di Parigi, dopo la vittoria di Roma, Jason Joseph ha chiuso al terzo posto i 110 ostacoli, eguagliando il record nazionale che già gli apparteneva dal 2023. Nel salto con la Basta, Angelica Moser ha chiuso invece ai piedi del podio. Infine, tra gli appuntamenti odierni, segnalo agli europei femminili di basket la terza e ultima partita della Svizzera, opposta alle 15.30 alla Francia, mentre nella moto mondiale, dopo le qualifiche del mattino alle 15, è in programma la gara sprint delle MotoGP sul circuito del Mugello.
Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo sabato 21 giugno. In tutto il paese in prevalenza soleggiato, con cumuli e rovesci o temporali dalla tarda mattinata sulle Alpi e al sud. Le temperature saranno comprese tra 19 e 29 gradi a sud delle Alpi e tra 15 e 30 al nord, con picchi di 33 gradi a Ginevra e in Vallese. È tutto per il Radio Giornale di mezzanotte. L'informazione torna alla radio ogni ora, all'ora piena, con i notiziari su Rete 1 ed è sempre presente sul sito e sull'app della RSI. Da Fabiano Rizzi e da Mauro Benzoni alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte. La linea torna a Roberto Rizzato, che per l'ultima storica volta prima della meritata pensione la terrà fino a tardi. Ciao e grazie di tutto, Roby.